Iniziamo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Infondi in noi, Signore, il dono del Tuo Spirito. Tutto ciò che noi compiamo abbia inizio da Te, sia per Te condotto. In Te felicemente trovi il suo compimento, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Ci sediamo. Forse quest'anno ho un po' esagerato, perché la proposta sia di avvento, accompagnati un po' dall'infinito dei leopardi, come anche questa che nasce da quell'idea, è forse troppo, ecco, forse troppi voli pindarici legano le cose, però ormai siamo in ballo, balliamo. Questa novena è nata dal constatare, dal rendermi conto che, rendermi conto pensando l'infinito leopardiano, il mio desiderio d'infinito, che l'unica esperienza concreta che io ho di infinito nei miei giorni oggi è il cielo. Non ce n'è un'altra. Nell'esperienza quotidiana tutto è finito. Tutto ha un limite, il cielo no. È davvero l'unica esperienza che abbiamo. mi consolo nel senso che forse voi vi aspettavate che io dicessi Dio. No, nell'esperienza concreta, concreta, materiale, quotidiana, no, purtroppo non è Dio, è semplicemente il cielo. Ma non rinnego Dio, ci mancherebbe altro, adesso dite quello che volete di me, ma non quello, ecco. Ai ragazzi, forse anche a voi, in queste settimane però ho anche detto che infinito e Dio possono essere tranquillamente accostati, quasi sinonimi. Quest'idea mi viene dal fatto che gli innamorati guardano le stelle, si perdono nell'infinito stellato e vivono il loro amore. E là dove c'è amore non può non esserci Dio. Ecco allora questa idea che nasce di poter dedicare questi ultimi 9 giorni preziosissimi a indagare un po' il cielo. Credo che a noi, all'uomo moderno, possa fare bene. Siamo troppo indaffarati, abbiamo 1000 cose da fare, dobbiamo portare a casa la pagnotta, abbiamo 1000 problemi che ci rubano il cuore, abbiamo gli smartphone che ci fanno camminare per strada costantemente a testa bassa. Fatichiamo oggi ad alzare lo sguardo. Ecco, vorrei offrire questa occasione. Alziamo lo sguardo al cielo, all'esperienza d'infinito, all'occasione così, anche se vogliamo semplice, di contemplare un Dio che si offre ancora. È dal cielo che viene Dio, tu scendi dalle stelle, lo abbiamo cantato adesso. E al di là della metafora, è al cielo che eleviamo le nostre preghiere. Quando bruciamo l'incenso è perché sale al cielo. È una dimensione fisica il cielo, ma che ci trasporta immediatamente altrove. Chissà come mai, forse è vero che il cielo è abitato. Sono un po' dispiaciuto perché guardavamo il meteo oggi e questa settimana non ci offrirà molte stellate, purtroppo. Possiamo desiderarle. Allora ho provato a rimediare un po' per come si può. Regaliamoci 2 minuti di contemplazione del cielo. Questo pomeriggio ho fatto vedere questo stesso filmato ai ragazzi che sono venuti e gli ho detto e ho chiesto che cosa vi viene da dire di fronte a delle immagini così. Un bambino, un genio, mi ha detto wow, bellissimo. Gli ho stretto la mano, gli ho detto bravo, è vero, wow. Perché wow? Perché credo, propongo di credere, il cielo sia wow perché è abitato da wow, 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 Dio. Senza questo modello interpretativo non riesco a dirmi il perché il cielo possa essere wow. Non ho motivi. Ce le abbiamo dentro certe cose, sono veramente inspiegabili, si chiamano mistero. E il mistero, come tante volte mi avete sentito ormai dire, non è una cosa che non si capisce, è il modo con cui Dio si fa presente, il cielo. In questa piccola ricerca che ho fatto, poi mi sono lasciato un po' prendere da alcune cose. Ho scoperto che noi usiamo certe parole, le diamo per scontate, ma non lo sono per niente. Già se dico Dio, dico tante cose diverse quanti siamo qui questa sera. Non c'è un'etichetta da mettere a Dio. C'è l'esperienza personale che ciascuno di noi coltiva con Lui, che gli dà una fisionomia. Una concretezza, non un'idea, una concretezza. Nell'infinito di Dio ci stanno tranquillamente tutti i nostri sguardi su di Lui. E Lui, nella sua grande umiltà, si lascia semplicemente guardare da ciascuno di noi, cogliere da ciascuno di noi per quello che è. Questo vale oggi, varrà sempre, è valso anche per il passato. Fino a Galileo Galilei, il concetto stesso di infinito non era quello che avevamo noi, che abbiamo noi oggi. Fino ad allora infinito, in realtà, era un sistema molto ben definito, chiuso. Le cose sono dinamiche. Bisogna essere dinamici per cogliere il senso delle cose. Le cose sono dinamiche e ci chiedono di essere dinamici, ma perché? Perché Dio è vivo. Dinamico, anche Lui in movimento. Cos'è il Natale se non Dio in movimento, dinamico, non più solo in cielo, ma in cielo, in terra e in ogni dove, come diceva il catechismo di una volta dei nostri nonni. Mi sono fatto prendere un po' da questa cosa, forse anche esagerato, e sono andato a vedere appunto quali potevano essere i modi di interpretare certe cose nei tempi passati. Sono proprio andato a laddove forse più indietro non si può. Questo è il disco di Nebra. È stato ritrovato una ventina d'anni fa, qui in Germania peraltro. È il più antico manufatto conosciuto che vuole rappresentare il cosmo. E quello, non c'è un'interpretazione qui, non c'è nessuna interpretazione. Non c'è di per sé la rappresentazione, che so, di una costellazione o di altro. Il mondo antico, il cielo, dava un senso esoterico, se vogliamo. Per quanto gli egiziani erano ottimi astronomici, viene dall'Egitto questo, a quanto pare, qui non c'è nessuna rappresentazione, nessuna interpretazione da questo punto di vista, è solo una rappresentazione, non un'interpretazione di quello che è la loro idea di infinito. Ed è quello che vi dicevo prima, è un infinito chiuso, è un cerchio. È un cerchio chiuso, è un manufatto, sarà grande così, più o meno 30 centimetri di diametro, non di più. Siamo nel 3600 avanti Cristo. Questa cosa però conferma qualcosa di vero ancora per noi. L'uomo snatura se stesso se non alza lo sguardo al cielo. L'uomo che nasce dalla terra resta fatto per il cielo. Perché altrimenti, già 3600 anni prima di Cristo, qualcuno doveva prendersi la briga di creare qualcosa del genere? Ce l'abbiamo dentro. È parte di quel mistero della presenza di Dio che tutti abita sempre. Sempre. Facciamo un piccolissimo passo avanti. Questo è l'infinito come lo capivano, sempre in Egitto, 1600 anni prima di Gesù. Anche questo è un infinito finito, è chiuso. La dea Nut, che è lì rappresentata, è quella donna che contiene l'umanità. Se dopo volete le faccio andare ancora le foto, potete avvicinarvi e vederle meglio, ok? Dentro c'è l'umanità, ci sono gli uomini, le barche, gli animali, c'è veramente rappresentata l'umanità di allora, racchiusa da questa dea, la dea Nut, appunto, che è la dea della notte. La dea della notte che cosa fa? Ingaggia una sorta di eterna lite con il sole, è una rincorsa. Tutte le sere, tutti i giorni, la dea Nut rincorre il sole per inghiottirlo e generarlo nuovo il giorno dopo. Questo è il senso di infinito che hanno avuto chi ci ha preceduto, una delle culture maggiori di quei secoli. Qualcosa di finito, qualcosa di chiuso, una lotta. Ecco, da questo rincorrersi, da questo aggredire delle tenebre, credo che nasca un po' il fatto che non ci piacciono tanto le tenebre. Ci piacciono le giornate di sole. Ci piace avere le giornate di fronte a noi. Quando il sole cala, ci si chiude in casa. Oggi abbiamo un po' ribaltato questo fatto, questo scandire le cose. I giovani soprattutto sembrano essere più abitanti della notte che non del giorno, e i risultati qualche volta sono più che tristemente visibili. Ho chiesto ai bambini quanti hanno paura del buio, quasi tutti hanno alzato la mano, secondo me chi non l'ha alzata è solo per pudore, per vergogna. Conosco adulti che dormono con la luce accesa perché hanno paura del buio. Potrebbe nascere da qui questa idea, perché c'è una lotta, c'è un essere rincorsi. Noi chiamati a essere abitanti della luce, figli della luce, abbiamo un nemico che ci rincorre e ci ingoia continuamente. Non si va in giro di notte da soli, è pericoloso. Non si frequentano certi ambienti la notte, è pericoloso. È meglio stare in casa la notte, fuori è buio. Di giorno no, cambia tutto, chissà come mai. Stesso luogo. Sempre 1600 circa avanti Cristo, ecco la tomba della principessa Nefertari, dove è rappresentato il cielo, ma è oscuro, è buio, fa paura. Gli antichi avevano paura della notte, del buio, gli egiziani avevano paura. Le pareti raccontano la storia di un viaggio, è il viaggio della principessa che, appunto, morta su questa terra, raggiunge il cielo. Ma il cielo non è un luogo come lo immaginiamo noi oggi, un'altra idea di infinito. È un luogo di oscurità, dove alle anime predilette, appunto i principi, i re, i sovrani, è concesso stare, per gli altri il nulla. Ecco, per me è stato interessante provare a fare un piccolo viaggio in questo mondo, tutto sommato sconosciuto per noi, no? Nessuno di noi si è laureato in egittologia o cos'altro, per dire, sapete, mi è venuto da dire grazie. A me Dio si è rivelato in modo che io possa non avere paura della notte, del buio, dell'oscurità. Non credo sia un caso che la tradizione, solo la tradizione, fa nascere Gesù bambino di notte. Squarcia finalmente quel velo di paura che l'uomo porta con sé. Le paure non sono solo negative. C'è un aspetto positivo della paura. Ti mette in allerta. Se c'è un pericolo, pericolo oggettivo, ti viene paura e tu scappi e ti metti in salvo. Quindi non va neanche demonizzata del tutto quella. Il problema è che forse oggi più che mai, ed è una sorta di paradosso dal mio punto di vista, perché la Chiesa si è completamente riletta in questi ultimi 50-60 anni, l'uomo è arrivato davvero ad avere paura di Dio, di se stesso e degli altri, in misure veramente paralizzanti. Perché è questo l'effetto della paura, ti paralizza, non ti fa fare un passo avanti, non ti fa andare a scoprire più niente di nuovo, ti chiude nel tuo quadretto che ti costruisci, nel tuo circuito che ti costruisci, che ti rassicura. Ti ruba il desiderio, la paura. Ora potremmo star qui, provare a fare il gioco dei supereroi, o potremmo ammettere che ci sono tante paure che abitano i nostri cuori.
Buonasera. Allora, questa sera siamo, come vedete, negli Stati Uniti d'America un bel po' di anni fa. E immaginate che dietro una di queste finestre ci siano un paziente e il medico che sta preparando l'iniezione. Solo che quando il medico si gira, il paziente non c'è più, se l'è filata a gambe. Beh, la storia è interessante soprattutto per l'identità di questo paziente fifone. Perché questo paziente fifone era una figura che aveva costruito tutta la sua carriera sopra la paura. Era l'uomo più temuto della città, cioè niente po' di meno che Al Capone, il vero e proprio re dei gangster. Stasera parliamo di questo, parliamo di strizza, di tremarella, di paura, cioè di quella zona grigia nella quale ognuno di noi scopre la sua fragilità e la differenza fra un uomo e una macchina. Ma la cosa interessante è che molte volte anche uomini maiuscoli, che per tutta la vita cercano di accreditarsi con il loro ruolo, diventano piccoli, piccolissimi per una fobia. E allora venite con me in questo viaggio fra le grandi strizze di uomini grandi, o perlomeno sedicenti tali. Il primo è un vero e proprio terrore delle cancellerie europee, Napoleone Bonaparte. Che cosa ci voleva per far tremare Napoleone Bonaparte? Beh, si potrebbe pensare che ci volesse un esercito schierato in battaglia, e invece no. Per far tremare Napoleone ci voleva lui, questo che compare adesso, perché Napoleone era affetto da ailurofobia, cioè una paura cieca dei gatti, che fra l'altro condivideva con Alessandro Magno. Andiamo avanti, adesso tocca a Adolf Hitler ed Hermann Göring, affetti entrambi da una paura cieca del dentista, odontofobia. Beh, Adolf Hitler si riempì di carie per la paura del dentista e Göring era noto per delle vere e proprie crisi che gli aveva davanti all'ingresso della porta del dentista. Ma andiamo avanti ancora, colui che ha fatto tremare tutti noi al cinema, cioè Hitchcock, era pure lui affetto da una fobia molto strana, la paura cieca delle uova. Chissà come l'avrebbe definita il grande Sigmund Freud, che analizzò un po' le fobie di tutti noi. E attenzione, anche Freud era affetto da una fobia, dalla siderodromofobia, cioè la paura dei treni, e quindi non ci saliva. Mentre invece uno che sui treni ci saliva piuttosto volentieri era Stalin. Beh, Stalin era a tutti gli effetti pronto in conferenza stampa a dichiararsi un estimatore e un amatore dell'aviazione e degli aerei, però non ci saliva, era affetto da aerofobia. Andando avanti ancora potremmo citare Giulio Cesare, il quale era invece affetto dalla paura dei ragni, oppure Benito Mussolini, affetto dalla paura dei microbi, e per finire addirittura il terribile imperatore Caligola, il quale si rannicchiava come un bambino ogni volta che scoppiava un temporale. Che poi la paura dei temporali è una delle più antiche, profonde e radicate dell'essere umano. Come dire che non c'è paura senza l'uomo e non c'è l'uomo senza paura. E soprattutto oggi, in un'età nella quale tutto quanto sembra basarsi solo sulla paura e sull'insidia, noi di Piazza Pulita ci siamo domandati se non fosse opportuno svolgere un servizio sociale. Vedete, oggi si insegna a leggere e a scrivere ancora con A come ape, B come bandiera, O come oca. Ma noi vi facciamo sentire adesso un nuovo alfabeto, un alfabeto fatto tutto di paure vere e certificate, per quanto vi sembrino strane. Quindi eccovi, signori, l'ABC della paura. A come allodoxafobia, la paura delle opinioni altrui. B come blargofobia, la paura di annoiare gli altri. C come cyberfobia, la paura dei computer. D come deipnofobia, letteralmente la paura di quelle cene in cui devi per forza dire cose intelligenti. E come epistemofobia, la paura di capire per davvero cose che preferiresti non capire. F come filofobia, la paura di scoprire che qualcuno ti vuol davvero bene. G come gamofobia, la paura dei legami che durano nel tempo. H come idrofobofobia, la paura di non controllare la propria rabbia. I come isolofobia, la paura che qualcuno non ti chiami né ti cerchi più. L come lisifobia, la paura di lasciare cose sospese. M come mnemofobia, la paura dei propri ricordi. N come nomofobia, cioè la paura che ti compaia sul cellulare la scritta no mobile phone, cioè come dire che hai paura che non ci sia campo. O come oftalmofobia, la paura di essere guardati. P come pocrescofobia, la paura di non entrare più nella tua taglia. Q come quietofobia, la paura di dire oggi è un giorno tranquillo. R come rutifobia, la paura delle rughe. S come soteriofobia, la paura di aver bisogno di qualcuno. T come tropofobia, la paura che cambi qualcosa. U come uranofobia, la paura di andare in paradiso. V come venustrafobia, la paura di incontrare una donna bella. E infine Z come zeusofobia, la paura che esista un dio di cui avere paura. E noi l'abbiamo risolta divinizzandola, la paura. Buona strizza a tutti.
Bene, qualcuno potrebbe legittimamente chiedermi cosa c'entra tutto questo col Natale. Se andate a leggere i Vangeli che riguardano il Natale, una delle espressioni che più torna è non avere paura, non temete. Potremmo considerarlo il primo dono di Gesù. Possiamo non avere paura di poter avere paura. Guarda Dio dal cielo il tuo popolo e vieni. Tu che hai dato principio all'azione di salvezza, conducila a compimento, accrescendo in noi la fede e l'amore per te, nostro Signore, nostro Dio che vivi e regni con il Padre nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Il Signore sia con voi. Il Dio onnipotente e misericordioso, che vi dà la grazia di commemorare nella fede la prima venuta del suo Figlio e di attendere nella speranza il suo avvento glorioso, vi santifichi ora con la luce della sua visita e vi ricolmi della sua benedizione. Nel cammino di questa vita, Dio vi renda saldi nella fede, gioiosi nella speranza, operosi nella carità. Voi che vi rallegrate per la venuta del nostro Redentore, possiate godere della gioia eterna quando Egli verrà nella gloria. E la benedizione di Dio, l'Onnipotente Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Domani prometto che sarò un po' più breve. Andiamo in pace. Buona serata a tutti.